Okay.
Signori, buonasera, vi ringrazio molto di essere intervenuti anche questa sera così numerosi. Noi stiamo affrontando dei temi di Halakha legati allo Shabbat e mi propongo a partire da questa sera, non so per quante sere, di affrontare un tema che mi è stato richiesto da più parti ed è un po' il tema centrale dello Shabbat, e cioè l'uso della plata. Come e perché deve essere usata la plata? Ovviamente siamo già abituati a vedere che al di là dei ragionamenti e delle singole regolette ci sono anche dei principi interessanti da approfondire sul piano teorico, e penso che anche questo argomento non ci deluderà. È un argomento comunque fondamentale perché magari su altre cose si può essere, non so come dire, non sappiamo come comportarsi di Shabbat in altri ambiti, rinunciamo a fare quella determinata cosa nel dubbio che sia proibita, ma mangiare si deve, tanto più che si tratta di una giornata festiva, e proprio per questo dicono i nostri maestri che si deve mangiare caldo e non è sufficiente mangiare un panino al salame così, anche se in casi eccezionali può anche andare bene quello, per carità, però mangiare caldo di Shabbat effettivamente fa parte integrante della mitzvah. Questo si scontra, fra virgolette, con una delle 39 melachot che di Shabbat sono proibite, e cioè la melachah di cucinare, o fe, o mevashel, la melachah di cucinare. Da secoli, possiamo così dire, molto prima dell'invenzione della scoperta dell'energia elettrica, dell'invenzione della plata, i nostri maestri si sono ingegnati per trovare il sistema di tenere in caldo il cibo preparato dal giorno prima per lo Shabbat. La plata effettivamente costituisce, sapete tutti naturalmente di quale elettrodomestico sto parlando, come vedremo anche sotto il profilo alachico, ha così facilitato enormemente la vita da questo punto di vista, perlomeno secondo una delle psicot, diciamo così, più avanzate oggi, di cui probabilmente parleremo la prossima volta. Quello che mi propongo oggi è di introdurvi ai principi generali della melachà di cucinare, del divieto di cucinare, e lo studio di quello che è il testo fondamentale nella Mishnah su questo argomento, per capire quali sono i parametri sui quali i Chachamim ancora oggi si basano per proibire o permettere a seconda delle cose. Non so se questo sia sufficiente come akdama, come introduzione, ma io direi a questo punto di passare il medias res e di vedere più vicino a che cosa sto alludendo.
Una domanda, prego, prego. Molto breve. Come facevano prima della corrente elettrica a scaldare?
Lo vedremo. Lo vedremo. Molto prima della corrente. La Mishnah è stata scritta 1800 anni fa e avremo già oggi un...
Riuscivano tecnicamente,
lo vedremo. Ne vedremo una delle modalità. Poi ce ne sarà un'altra di cui magari parleremo un'altra volta, che è meno attuale oggi, tutto sommato, è quella della Hatmanah, che consiste nell'avvolgere il cibo in coperte o cose di questo genere. Lo vedremo magari un'altra volta, questo oggi è meno attuale perché la plata consente effettivamente una buona tenuta del calore del cibo. Vedremo poi altri aspetti. Tre principi generali sulla melachà di cucinare che io ho ripreso, i manuali qui sono tantissimi, prodotti soprattutto negli ultimi anni su questo argomento, come potete immaginare, e qui mi riferisco ad un testo che è già noto al nostro pubblico, ed è il testo del Rav Zakkai a Shabbat Vehilchotea, che è piuttosto sintetico, moderno e non particolarmente rigoroso su tanti punti, lo vedremo, perché anche qui le scuole di pensiero di Halakha sono più di una. I tre punti fondamentali che ci serve conoscere immediatamente per capire il seguito dell'argomento sono i seguenti. Cosa succede se una persona compie una melachah di Shabbat, quale che sia. L'abbiamo già visto altre volte. I nostri maestri distinguono fra il caso in cui lo abbia fatto, abbia trasgredito Bemezid, cioè nella consapevolezza della trasgressione, il che significa anche conoscenza delle regole e conoscenza delle sanzioni alle quali si va incontro. Secondo la Torah, effettivamente, per questo tipo di trasgressione è combinata la pena di morte per lapidazione. Io mi riferisco semplicemente alle fonti, qui non è chiaro che si tratta di affermazione di principio, niente più di questo. Sempre che sia avvenuta, la cosa sia avvenuta di fronte almeno, ad almeno due testimoni che abbiano anche avvertito il colpevole, il trasgressore, della gravità dell'atto che stava per compiere subito prima che lo compisse. Se non ci sono edim e atra'a, se non ci sono né i testimoni né l'avvertimento preventivo, la pena di morte per mano del tribunale non c'è, c'è il karet, la sanzione famosa della recisione dai destini del popolo. Questo naturalmente fa annoverare lo Shabbat fra una delle trasgressioni più gravi, diciamo così, più importanti della nostra Torah. Cosa succede se la melachà invece di essere fatta ben mezid viene fatta ben shogeg? Parlo di tutte le melachot, quindi in generale. Ben shogeg si intende inconsapevolmente, e per non consapevolezza si intendono essenzialmente due possibilità. Ora che la persona non sapesse che la melachà in questione è proibita dalla halakha, cosa possibile? E questo può avvenire o per ignoranza o per dimenticanza dello studio. Significa in ogni caso che questa persona comunque non ha studiato abbastanza su un argomento importante. Oppure che si sia semplicemente dimenticato che fosse, come si dice dalle mie parti, in drede calendari, si è dimenticato che oggi è Shabbat. Conosce le regole, ma si è dimenticato che oggi è Shabbat. Quindi non consapevolezza significa essenzialmente ignoranza, oppure... Com'è? Dimenticanza. Per questa persona è previsto l'obbligo di portare, quando c'era il Beit HaMikdash, un certo tipo di sacrificio che si chiama Korban Chatat, un sacrificio espiatorio che è previsto dalla Torah per tutti quei casi, per tutte quelle trasgressioni che, se commesse consapevolmente, comporterebbero la pena divina del karet di cui vi ho parlato prima. Questo per quanto riguarda la persona del trasgressore. Ma nella fattispecie, nel caso che la trasgressione sia consistita nel cucinare, che è una delle 39 melachot proibite a tutti gli effetti, la domanda si pone anche sul destino del cibo cucinato. Quindi c'è un duplice aspetto della questione. Se uno ha cucinato un cibo di Shabbat, cosa si può fare di questo cibo dopo che è stato cucinato? Guardate il punto 1 del Rav Zakkai, del foglio in alto. Colui che cucina di Shabbat bemezid, consapevolmente, anche qui c'è una differenza fra mezid e shogeg, colui che cucina di Shabbat bemezid, cioè consapevolmente, non può mai più consumare la vivanda che ha cucinato, mentre agli altri è permessa non appena Shabbat finisce. Durante lo Shabbat è comunque proibito a tutti godere, essere nehenim mi maase Shabbat, godere di un'azione proibita compiuta di Shabbat. Una volta che Shabbat finisce, se l'azione è stata compiuta dalla persona consapevolmente, il divieto di godere di questo cibo non si ferma con la fine di Shabbat, va avanti in eterno. Attenzione, solo per la persona che ha cucinato il cibo e, aggiungo, anche per le persone per le quali lui eventualmente lo ha espressamente cucinato. Gli altri che si trovano questo cibo davanti, va bene, e non erano originariamente interessati a questo progetto, possono goderne, possono mangiarlo solo una volta che lo Shabbat è finito. È chiaro il ragionamento? Se la trasgressione è stata beshogeg, inconsapevole, la vivanda è permessa appena Shabbat finisce, sia a lui che agli altri. Qual è il ragionamento qui? Beh, il fatto che comunque le persone non interessate a questo progetto dopo Shabbat possono godere del cibo, la ragione sta semplicemente nel fatto che dopo Shabbat possono procurarsi un analogo cibo. A quel punto non è più proibito cucinare, possono procurarsene un altro, e quindi un altro esattamente identico, e quindi per le persone non coinvolte nel progetto non c'è nessuna ragione di proibire questo particolare cibo, che è stato, anche se è stato cucinato di Shabbat. Nel caso del cucinatore stesso, del cuoco, abbiamo detto che subentra un knas, subentra una sanzione rabbinica, per cui per lui e le persone coinvolte nel progetto, cioè le persone per le quali lui ha espressamente cucinato, non possono più godere di questo cibo in eterno. Cosa si intende le persone per le quali il cibo è stato cucinato? Mettiamo per esempio un catering che cucina per una festa. A questo punto il divieto non riguarda soltanto il cuoco, ma riguarda anche il padrone della festa, evidentemente, quello che ha ordinato questo cibo. La domanda è: che cosa fare di questo cibo se non ci sono altre persone? La persona che lo ha cucinato si trova con questo cibo. Secondo la halakha, che cosa può fare di questo cibo? Lo deve buttare via? Lo può regalare? C'è un problema anche nel regalare, perché lo può vendere?
No.
Perché non lo può vendere? Perché ci guadagna. Lo può regalare? No. Perché non lo può regalare? Perché gode del fatto di aver fatto un favore al prossimo. Una situazione abbastanza simile a quella che troviamo col Hametz di Pesach, no? Ricordate che ne abbiamo parlato. C'è una teshuva del Ben Ish Chai di Baghdad su questo argomento che dice: la soluzione possibile è consegnarlo al Bet Din, per non buttarlo via, consegnarlo al Bet Din, cioè al rabbinato, e il rabbinato lo destina per esempio a un povero di sua conoscenza, senza rivelare alle due parti qual è l'altra. In questo modo non c'è più quella che si chiama Tovat Hana'a. Non c'è più il piacere, il godimento morale, la soddisfazione morale di aver fatto un favore a una persona che noi conosciamo, e d'altronde chi riceve questo cibo non sa chi lo ha beneficato. Ovviamente il Bet Din deve raccontare a questa persona come questo cibo è nato. E poi naturalmente chi riceve questo cibo prende lui la decisione se mangiarlo oppure no. Però questa è la strada, evidentemente, in questi casi.
Chiedere,
prego.
Si dice che di Shabbat quindi fa il digiuno. Non si mangia.
A questo punto, attenzione, qui stiamo parlando di una situazione trasgressiva, una situazione in cui, per ignoranza o non per ignoranza, questo cibo è stato cucinato di Shabbat.
Ma anche gli altri che non lo sanno lo possono mangiare alla fine.
Alla fine.
E quindi si fanno uno Shabbat.
Avrebbero dovuto organizzarsi in maniera diversa. Cioè, attenzione, alla base di questa situazione c'è un'infrazione. Voluta o non voluta, e comunque c'è un'infrazione.
No, ma gli altri ce ne stanno, se l'hanno fatto qualcos'altro del controllo.
O sì, certo, oppure, attenzione, oppure si mangia del cibo crudo. Si mangia del cibo crudo eventualmente se non c'è altro cibo cotto a disposizione, questo è evidente. Però il mio richiamo, questa è chiaramente la soluzione pratica, ma il mio richiamo qui è sul fatto che qui siamo di fronte comunque a una situazione trasgressiva. E notate bene che la punisce, fra virgolette, anche l'ignoranza. Uno non può dire, cioè quello è il principio latino, no? Ignorantia legis non excusat. D'accordo? Avresti dovuto studiare, e se hai studiato ti sei dimenticato, avresti dovuto ripassare. Su questo effettivamente la nostra tradizione è molto...
ignoranza della halakha o ignoranza del fatto che quel giorno era Shabbat?
Parlo delle fattispecie di ignoranza della halakha. La dimenticanza che oggi era Shabbat è sempre possibile, però insomma è un caso effettivamente oggettivamente più raro, insomma. Comunque l'ignoranza o la dimenticanza non sono scusanti al 100%. Ecco, questo è un punto interessante. Il secondo principio che studiamo qui è: cosa si intende per cibo cucinato? Si trasgredisce al divieto di cucinare secondo la Torah che si cucini sulle braci, al forno o sul fornello mediante liquido. Quindi si intende per cucina? Com'è?
Bollito o arrosto.
Bollito o arrosto, bravo. Dove si dice, anche qua, a proposito, si dice questo? Malpensa, dice lei. È giusto, parasha della prossima settimana. Comunque, qualsiasi esposizione al calore di un cibo o di una sostanza che ne vari la qualità, per renderla più, come si dice, più appetitosa o più utilizzabile, rientra nella sfera del cucinare. Quindi che si cucini sulle braci, al forno o sul fornello mediante liquido, che si tratti di vivande o anche solo di acqua o latte bolliti che non mutano aspetto mediante la cottura, non importa neanche questo, è sempre cottura. Uno può dire, beh, che differenza c'è fra l'acqua calda e l'acqua fredda, fra il latte caldo e il latte freddo, è comunque cottura. Non importa che il cibo possa o non possa essere consumato crudo, come nel caso della frutta, che può, in molti casi può essere consumata anche cruda, e quindi io posso dire, beh, tutto sommato, cucinarla non cambia più di tanto, no? È comunque una forma di cottura. Oppure, non cambia neppure che lo scopo della cottura sia alimentare oppure no, il caso per esempio di chi vuole sciogliere della cera. È comunque cottura, anche se non è finalizzata alla preparazione del cibo. Parleremo magari un'altra volta, qui non l'ho incluso, su quali sono le fonti di calore proibite. Ci sono, no, ma tutte le fonti di calore essenzialmente sono proibite, ma ce n'è una che è permessa, sapete quale?
Il sole.
Lo specchio solo.
Il sole.
Compago, ho una lente.
Ma di questo parleremo un'altra volta, perché è un argomento affascinante, non, tutto sommato non così semplice, però in linea di principio il sole fa eccezione perché è una forza naturale, evidentemente. Terzo punto, e questo è un aspetto, un punto pratico importante: la melachà di cucinare e la melachà di accendere fuoco sono due divieti distinti, diversi e separati. Nelle 39 categorie di melachot sono due categorie diverse. Pertanto si trasgredisce al divieto di cucinare secondo la Torah, anche se il fuoco era già stato acceso prima di Shabbat, e io mi limito a mettere la pentola su un fuoco già acceso, o nel caso in cui semplicemente si aggiunga dell'acqua fredda ad un bollitore che già si trova sul fuoco. Anche questo è melachà Deoraita, melachà min haTorah. È implicito in questo ragionamento che se io, prima di mettere la pentola sul fuoco di Shabbat, accendo il fuoco, quante melachot trasgredisco?
Due.
Questo significa, in alcune condizioni, che io il giorno in cui, ipotizzando naturalmente che l'abbia fatto inconsapevolmente, come spiegavo prima, il giorno in cui verrà ricostruito il Betamigdash, dovrò portare non un chatat, bensì due chataot, perché i chataot a certe condizioni si misurano uno per melachà, a certe condizioni. Sono chiari questi principi? Vedremo poi come il discorso ritorna anche successivamente. Quindi, da questo, soprattutto dal terzo punto, noi impariamo che non basta evitare il problema dell'accensione del fuoco per poter dire di aver evitato anche quello della cottura. Questo è un argomento importante per quello che, è un aspetto importante per quello che ci attende.
Tu hai un bollitore con dell'acqua che bolle tranquillamente, ti fai il tè.
Ne parleremo anche del tè, è un capitolo a parte il tè. Come si fa il tè di Shabbat? Non è così semplice. Anche se tutti lo vediamo, in realtà la base non è così semplice. La questione è l'altro. Va bene? Passiamo allo studio di questa Mishnah, che è una Mishnah estremamente importante, anche se il testo, come vedremo, è un po' datato. Dovete avere pazienza, la Mishnah ha 1800 anni sulle spalle, e quindi non troverete mai della Mishnah che si parli della plata, ma troverete evidentemente delle altri strumenti di cottura che erano in voga a quei tempi e che oggi forse qualcuno di noi conserva ancora gelosamente in qualche... No, sto scherzando naturalmente, sono cose che abbiamo abbandonato da tempo. Di che cosa ci parla la Mishnah a questo proposito? La Mishnah ci parla di una kira. Io ho messo anche il testo ebraico, il testo della Mishnah l'ho diviso in quattro frasi, quattro principi, diciamo, che la Mishnah ci interessa. La Mishnah ci parla di una kira. Siamo all'inizio del terzo perek di Shabbat. Cos'era una kira? Una kira era probabilmente una struttura fatta di due parti sovrapposte. Nella parte alta vi erano due buchi in cui si infilavano due pentole. Si poteva infilare fino a due pentole. Nella parte bassa, quindi sotto lo strato, sotto il fondo delle pentole, vi era uno spazio in cui veniva inserito il combustibile. Il combustibile acceso, che dava calore alle... Com'è? Che dava calore alle pentole sovrastanti. Così almeno ci viene riferito dai commentatori della Mishnah. Ma è abbastanza evidente da quello che studieremo. Cioè. Quali possono essere i combustibili adoperati? La Mishnah distingue, frasi 1 e 2, fra un fornello che sia stato acceso con paglia o con rametti secchi, piccola entità da una parte, ovvero che sia stato acceso con gli avanzi delle olive spremute o con legni grossi. Qual è la differenza tra questi due tipi di combustibile? La paglia o i rametti secchi si esauriscono velocemente. Invece, gli avanzi della spremitura delle olive, quello che si chiama in ebraico gefet, o gli etzim, i legni grossi, producono carboni o braci. E questo produce una differenza alachica notevole. Dobbiamo studiare questo testo e poi naturalmente tradurlo nel linguaggio dei tempi nostri. Lo faremo, forse non è semplicissimo, ma non è anche complicatissimo, lo faremo abbastanza agevolmente. Frase 1. Su un fornello che sia stato acceso con paglia o con rametti secchi, dice la Mishnah, Kirash isikua be kash uvigvava, kash è la paglia e gvava sono i rametti secchi, notnin alea tavshil. Secondo l'interpretazione del Bertinore e del Maimonide che studiamo qui, Rashi ne dà un'altra, ma ci complicherebbe troppo la vita e non la studiamo, non è così essenziale per il nostro studio. Secondo questa interpretazione, la Mishnah ci vuol dire che su un fornello che sia stato acceso con paglia o con rametti secchi si possono collocare vivande cotte prima di Shabbat in modo da lasciarle in caldo per lo Shabbat. Quell'operazione che in ebraico va sotto il nome di Shehiyah. Attenzione, la frase 2 limita la possibilità di Shehiyah.
Cosa che lasciare in caldo, quindi quelle che sono ancora calde.
Certo,
in cui sono
allo scopo
calde.
Di tenerle in caldo.
Non di caldarle, sì. Si possono collocare quando sono ancora calde.
D'accordo. Però può essere l'una o l'altra cosa. Adesso lo vediamo. Se però è stato acceso con gli avanzi delle olive spremute o con legni grossi che producono carboni, attenzione, qui cominciano un po' di dolori e vedremo quali. In questo caso, se ci sono carboni o braci sotto le pentole, non si può collocare nulla al venerdì in modo da lasciarle in caldo per Shabbat finché non abbia prima levato via i carboni accesi o abbia sparso della cenere sui carboni per raffreddarli o comunque per mitigarne il calore.
Scusi, venerdì vuol dire prima di Shabbat.
Esattamente. Esattamente. Può essere caldo, può essere da riscaldare, adesso lo vediamo. In ogni caso quello che conta qui è che se ci sono questi famosi carboni o queste famose braci, devono essere allontanate o neutralizzate. E a questo punto, qual è il vantaggio? Da un lato si presume che benché la fonte di calore sia venuta via, il calore rimane, anche magari non caldissimo, però tale da fornire un certo servizio. Nello stesso tempo, questa fornello cessa di essere un luogo di cottura, venendo a mancare la fonte di calore. Continuiamo. È questa una disposizione rabbinica, e voi sapete che i chachamim prendono le misure larghe, onde evitare che la persona rimesti le braccia di Shabbat per affrettare la cottura. Shema yechate begechalim, in ebraico. Peraltro, tale disposizione vale solo nel caso che le vivande non siano state cotte completamente prima di Shabbat, quello che si chiama tamshil shelo basel kol tzorko, ovvero siano state già cotte completamente, ma il fatto di restringersi ulteriormente sul fuoco le rende più croccanti. E tutti noi sappiamo, abbiamo un piatto speciale a casa nostra al quale pensiamo quando leggiamo questa frase, sappiamo a cosa si riferisce, quello che dice mitztamek v'yafelo, quello che fa la crostina. Se invece si tratta di un cibo già cotto completamente, basel kol tzorko, che perde fragranza se lasciato ulteriormente sul fuoco, il contrario della crostina, mitztamek v'ralo, è permesso lasciarlo sul fornello, sebbene questo non sia stato preventivamente ripulito dei carboni o raffreddato, e non si teme che giunga a rimestarli, non essendo sua premura farlo. Si presuppone che in questo caso non si occupi più della vivanda. In sostanza, questa frase 2 della Mishnah che cosa ci insegna? Questo è un principio importante, che per disposizione rabbinica non si può collocare al venerdì un cibo su un fornello come quello che abbiamo descritto, a meno che non sia stato completamente cotto prima di Shabbat, o se non è stato completamente cotto, che siano stati ripuliti o raffreddati i carboni. Questo è il principio generale che qui la Mishnah ci insegna. Qual è il motivo di questa disposizione rabbinica? Il rischio che se il cibo non è completamente cotto e se ci sono i carboni sotto, quando è cominciato Shabbat, il cibo l'ha messo dal venerdì alle 2, ma ne ha bisogno per la cena, e vede che l'arrosto non è ancora perfettamente cotto all'altezza degli ospiti che ha invitato, che cosa fa questo signore? Ci sono le braci, beh, le rimestiamo così e affrettiamo la cottura. È chiaro il ragionamento? E qui la Mishnah qui stabilisce che per quanto riguarda la Shehiya, cioè il mettere il cibo in caldo dal venerdì, è necessario o che sia completamente cotto o che siano stati rimossi o raffreddati il combustibile. Vedremo fra un attimo naturalmente come si traduce questa Mishnah in termini moderni. Ma mi sembra che ci sono domande, mi sembra che il testo sia chiaro. Attenzione, il punto 3 ci riferisce di una controversia fra la scuola di Shammai e la scuola di Hillel. La Mishnah va interpretata secondo il Bertinoro così. La scuola di Shammai insegna, Bet Shammai omrim chamin aval lo tavshi. Anche dopo che abbia ripulito o raffreddato le braci, può collocare su questo fornello solo acqua calda, ma non una vivanda vera e propria. Rispetto al discorso che abbiamo appena fatto, la scuola di Shammai, come spesso succede, è un po' pistina, no? Dice, io per quanto riguarda le vivande, mi concedo l'acqua calda, ma per quanto riguarda le vivande ho ancora una perplessità. Quale? Perché si teme che non sia riuscito a eliminare le braci completamente, potrebbe ancora intervenire in questo caso. Se invece si tratta solo di acqua calda, a differenza delle vivande, l'acqua calda non si presta ad affrettarne la bollitura. Non ha nessun senso rimestare le braci per l'acqua calda, evidentemente. Mentre la scuola di Hillel, uveti elomrim, chamin vetavshi. Mentre la scuola di Hillel, che non condivide questo timore, insegna che è permesso sia l'acqua calda che le vivande. L'ala qua è secondo Bet Hillel, naturalmente secondo la posizione più facilitante di Bet Hillel, per cui il discorso fatto all'atto pratico, il discorso fatto al punto 2 vale sia per l'acqua calda che per le vivande, non c'è in pratica secondo l'alakha, nei casi in cui ciò è permesso, alcuna remora per quanto riguarda le vivande. Altra discussione al punto 4 tra la scuola di Shammai e la scuola di Hillel. La discussione qui non riguarda più la vigilia di Shabbat, cosa di cui abbiamo parlato fino adesso, ma riguarda Shabbat stesso. Una volta che io ho offerto agli ospiti una parte del cibo che si trovava nella pentola, il venerdì sera, posso rimettere la pentola nel fornello per la seudà del sabato a mezzogiorno? Questa è la domanda. La scuola di Shammai insegna, si possono togliere le vivande dal fornello durante Shabbat, ma non rimetterle. E adesso vedremo anche perché c'è questa regola. La scuola di Hillel insegna invece, è permesso anche rimettervele, quello che si chiama Hachzara o Chazara durante Shabbat. Attenzione, anche la scuola di Hillel però non permette questo indiscriminatamente, permette purché non abbia nel frattempo posato la pentola da un'altra parte, altrimenti anche secondo la scuola di Hillel è proibito rimetterle sul fornello di Shabbat, sebbene questo sia stato ripulito o raffreddato, quello che in ebraico si chiama Gurufa Uktuma, anche secondo Bet Hillel. Per quale motivo? Perché qui subentra un'altra gezerà dei Chachamim alla Melachà di cuocere, che è il Nir'e Kim Vashel. Non si deve dare l'impressione che si stia cucinando di Shabbat. Voi sapete, e ne abbiamo parlato tante volte, quante halachot rispondono a questo principio, evitare apparenze negative, apparenze sbagliate.
E se uno si serve direttamente dalle pentole sul fuoco di venerdì sera e la pentola rimane nel punto in cui era prima?
Comunque è Kim Vashel. Nel momento in cui tu metti un mestolo dentro la pentola sul fuoco, e la halakha proibisce questo se la pentola è superiore a 40 gradi, anche se l'hai tolta dal fuoco, quello che sto per dire, non si può rimestare il cibo, neanche per prenderlo, per prelevarlo, perché si chiama questo Megis Vikara, e certamente almeno Nir'e Kim Vashel, secondo alcune addirittura è proibito dalla Torah. Perché? Perché è un'operazione di cucina a tutti gli effetti. È un'operazione che può portare anche a un miglioramento del cibo che si trova
dalla pentola. Un pentolino in un certo senso.
Rimestare il cibo è un modo per migliorarne la cottura.
No, anche solo per prelevarlo.
E quindi si può prelevare il cibo, stando attenti a non rimestarlo, e comunque dopo averlo tolto dalla fonte di calore. Questo in ogni caso, lo vedremo effettivamente. D'accordo? Cosa stavo dicendo a questo proposito? Qui si tratta in realtà di un cibo già cotto, si tratta di un fornello al quale è stato tolto eventualmente il combustibile, però è pur sempre un fornello, e in quel momento chi ti vede che tu stai mettendo una pentola sul fornello, non sa che in quella pentola c'è un cibo già cotto, che tu lo metti solo per scaldare, e non sa che il fornello è stato ripulito del combustibile, che non si dà comunque l'impressione di cucinare, e quindi è un divieto rabbinico. Cosa ci insegna in sostanza la Mishnah per quanto riguarda i divieti del cucinare di Shabbat? Ci insegna due disposizioni rabbiniche, due estensioni rabbiniche del divieto di usare il fornello, chiamiamolo così, per il momento parliamo di fornello. Il primo divieto si chiama Sheia e riguarda la vigilia di Shabbat. Non si possono mettere cibi a scaldare su un fornello, la vigilia di Shabbat, a meno che non ci sia una delle due seguenti condizioni. o che il cibo è completamente cotto, o che, se il cibo non è completamente cotto, siano state tolte le braci sotto. Lo scopo è di evitare Shema Yechatet Kechalim, evitare che qualcuno possa di Shabbat arrivare a rimestare le braci per migliorare la cottura di questo cibo, qualora ci si accorga che non è pronto. Il secondo divieto rabbinico è Nir'etim Vashel, il divieto di dare l'impressione di cucinare, riguarda il rimettere il cibo in caldo sul fornello durante Shabbat, e in questo caso è proibito comunque, anche se il cibo è già stato cotto completamente e anche se il fornello è stato ripulito. È chiaro il quadro della questione? Vediamo adesso, per oggi ci mettiamo a studiare la questione della Sheia, la Ahzara della Ahzara, parleremo la volta prossima, che sarà poi connesso più direttamente col tema della Plata. Il testo che vi propongo, di commento in sostanza a questa Mishnah, il Pudista Lachico oggi, è del Rav Posen. Il Rav Posen, che avevo conosciuto, quando ero in America nel 1990, ha pubblicato il libro al quale mi riferisco qui, è stato pubblicato quell'anno, ed era uno dei rabbini della Keal Adat Yeshurun di Washington Heights a New York, che era la comunità che a suo tempo Shimshon Rafael Hirsch aveva fondato a Francoforte e poi dopo, diciamo, il Balagan in Germania è stato portata dalle rive del Meno alle rive dell'Hudson, insomma, in America. La comunità nota per il rigore alachico, effettivamente, stretta ortodossia, ma di formazione europea. I rabbini di oggi probabilmente non sono più europei, però la tradizione era quella europea. Il Rav Posen ha scritto questo libro che si chiama Kitzur Ilchot Shabbat in ebraico, che è tuttora, diciamo, un caposaldo sull'argomento. Cosa scrive a proposito della Sheia? Il riassunto è quello che vi do: divieto rabbinico di mettere in caldo prima di Shabbat vivande non completamente cotte se la fonte di calore non è stata preventivamente ripulita o raffreddata, onde evitare il rischio che si possa rimestare le braci. Qual è la fonte del divieto? Guardate come lo spiega il Rav Posen. Noi dalle nostre lezioni anche qui abbiamo visto che nel caso di altri divieti di Shabbat i Chachamim hanno permesso di cominciare una melachah prima di Shabbat anche se si completa da sola di Shabbat. Vi ricordate il discorso della macina del grano, il discorso dell'irrigazione del campo, per cui è permesso prima di Shabbat, così dice lo Shulchan Aruch, aprire l'irrigazione di un campo, che azione che di per sé di Shabbat è proibita, è una delle melachot. Una volta che si apre l'acqua prima di Shabbat, il campo continua ad irrigarsi durante Shabbat. Questo è permesso. Perché in quello e in altri casi è permesso, mentre nel caso di cucinare no? I Chachamim sono stati più rigorosi e hanno proibito di collocare una vivanda ancora non del tutto cucinata su un fornello da prima di Shabbat affinché completasse la cottura di Shabbat, che è quello che abbiamo studiato. Il motivo di questo rigore sul cucinare rispetto alle altre melachot si spiega con il timore che si possa giungere a cucinare di Shabbat. Se infatti quando arriva il momento di cenare il venerdì sera la padrona o il padrone di casa dovesse accorgersi che la vivanda non è ancora pronta, potrebbe dimenticarsi che è già Shabbat, arrivano gli ospiti, e alzare la fiamma. Qui abbiamo già una traduzione in termini moderni, nel linguaggio antico dei Chachamim, rimestare le braci. Oggi non abbiamo più le braci da rimestare, che cosa facciamo? Alziamo la fiamma, e in questo modo trasgrediamo a due divieti, non uno solo: alimentare il fuoco che rientra nella melachah di accendere e cucinare, migliorare la cottura, quindi cucinare. È chiaro il ragionamento? Il secondo paragrafo riguarda il fornello grufa uktuma, il caso del fornello ripulito o raffreddato. Vediamo come si traduce questo nel linguaggio di oggi. Peraltro, scrive il Rav Posen, dal momento che si tratta solo di una disposizione rabbinica legata a questo rischio, essa si applica solo nel caso in cui ci sono bracci da rinnestare o simili. Se il rischio non c'è, non c'è motivo di attuare il rigore. Se invece il fornello è stato preventivamente ripulito dalle braccia e raffreddato mediante copertura con cenere, nel linguaggio antico, nel senso che vi è rimasto solo il calore ma non il fuoco, in questo modo è evidente, fin da prima di Shabbat, che le braccia, cioè il fuoco, non interessano. E quindi è permesso collocarvi prima di Shabbat una vivanda, anche se non completamente cotto. Tutto questo nel linguaggio di allora. Oggi, attenzione, e qui cominciamo ad avvicinarci all'argomento Prada, oggi si considerano alla stregua di un fornello non ripulito o raffreddato tutti i casi in cui sia ancora possibile regolare la fiamma, sulla quale è dunque proibito collocare anche prima di Shabbat una vivanda che non sia completamente cotta, a meno che non si compia un aggiustamento analogo alla ripulitura o raffreddamento dei fornelli di un tempo. Cosa si propone per i nostri fornelli di oggi? Scrive il Rav Posen, è uso ricoprire i nostri fornelli elettrici o a gas con una lamina di metallo o asbesto. Questa copertura può essere paragonata alla copertura degli antichi fornelli mediante cenere al fine di raffreddarli. È ovvio che ciò si può permettere solo a condizione che questa lamina non venga adoperata per la cottura di giorno feriale. Altrimenti non costituisce una variazione tale da rammentarci che non possiamo alzare la fiamma. Anche qui la componente del shinui, della variazione rispetto al comportamento usuale, è fondamentale. Questa, incidentemente, è la soluzione che noi da anni abbiamo adottato nella cucina della casa di riposo qui.
Anche con l'asbesto?
Anche per forza! La cucina della casa di riposo ha dei ripiani di cottura che possono essere messi o tolti a seconda delle esigenze sopra il fornello. L'asbesto no, il metallo intendo dire. No,
era quello che è il metallo.
Certo.
Era rimasto un po'.
No, qui io non mi riferivo al materiale, mi riferivo al tipo di copertura.
Una casa di riposo
c'è un problema che indicando metallo o asbesto, a parte il problema dell'asbesto, ma l'asbesto è un isolante, il metallo trasmette, quindi
è meno rilevante questo aspetto. Quello che conta adesso lo vediamo. Non poter arrivare al fuoco, questo è quello che conta. La soluzione è in questi casi ricoprire la lamina con carta d'alluminio.
Se trasmette bene il calore,
ma diffonde il calore sulla larga superficie, per cui c'è meno.
E secondo alcuni ricoprire anche il rubinetto del gas, ed è quello che noi facciamo di sopra, o meglio ancora fissarlo in modo che non si possa muovere senza lacerare il fermaglio. Quindi, se si tratta di lamine di metallo, non di asbesto certamente, l'asbesto qui è un po' più. Se si tratta di lamine di metallo che si usano tutti i giorni, non è sufficiente, non costituisce una variazione su uno shinui sufficiente. Cosa si fa in questi casi? Si possono ricoprire queste lamine semplicemente con della carta d'alluminio, che costituisce un memorandum, costituisce comunque una distinzione, e meglio ancora, non è obbligatorio secondo tutti, ma meglio ancora, e noi a suo tempo l'avevo detto di farlo, penso che lo facciano ancora, ricoprire anche il rubinetto del gas, in maniera che quando la persona si avvicina, vede che c'è un qualche cosa che blocca. Meglio ancora bloccare questo, fissarlo anche soltanto con qualche cosa che comporti una lacerazione nel momento in cui lo si sposta, perché costituisca un memorandum del fatto che non si deve toccare. Chiaro? Un ultimo paragrafo, e con questo diciamo per oggi concludiamo, riguarda i forni. È possibile scaldare il cibo nel forno per Shabbat? Questa è una domanda che viene fatta abbastanza spesso. Quali sono i problemi del forno? Lo vediamo subito. I forni di oggi, scrive Van Posen, si possono permettere solo a condizione, primo, che i rubinetti del gas vengano fissati come sopra. Questo è ovvio. Occorre inoltre prestare attenzione ai forni, la cui fiamma è autoregolata da un termostato, perché il cambio di temperatura interno conseguente all'apertura e alla chiusura del forno, durante Shabbat, per tirare fuori i cibi, può portare ad alimentare o ridurre la fiamma e quindi tornare al problema dell'accensione e dello spegnimento. Si può pertanto adoperare il forno solo se non consente di intervenire sulla fiamma o resistenza in alcun modo. Quelli che si chiamano, ci sono oggi dei forni che sono, diciamo così, bloccati da questo punto di vista. Allora, in questo caso, a questo punto, la Gezerà di Shema Yechatebe Gechalim, evidentemente di rischio, fra virgolette, di rimestare le baci, evidentemente non c'è. Dicasi ciò a proposito di vivande introdotte prima di Shabbat e già completamente cotte. Se invece, aprendo il forno di Shabbat, ci si dovesse accorgere che la vivanda non è ancora pronta, occorre prestare attenzione a non richiudere il forno, perché così facendo si affretta la cottura. Si crea un ambiente più caldo, anche senza spostare la fiamma, attenzione, si crea un ambiente più caldo, per cui si affretta la cottura. Bisogna stare molto attenti a usare i coperchi di Shabbat, per esempio. In alcuni casi, rimettere il coperchio sulla pentola potrebbe affrettare, è un po' come il discorso che dicevo prima a proposito del rimescolare le vivande, insomma. Pertanto, molti usano mettere in caldo, anche usando fornello o forno ripulito e raffreddato, solo vivande che siano state completamente cotte prima di Shabbat, onde evitare qualsiasi rischio di infrangere il divieto di cucinare. La mia personale opinione su questo argomento è rigorosa. Meglio non usare il forno per Shabbat. Oggi con gli altri sistemi di riscaldamento più aggiornati, dei quali parleremo la prossima volta, si può ottenere un ottimo riscaldamento senza esporsi evidentemente ai rischi che il forno comporta. Questa è la prima cosa. Il secondo consiglio che vi do è che i cibi che mettete in caldo di Shabbat, dovunque e comunque li mettiate in caldo, siano già completamente cotti prima di Shabbat, come se doveste mangiarli in quel momento.
Ma per esempio il Cholent non è uno di quei cibi che più cuoce e più migliora?
Il Cholent risponde ad una alakha particolare di cui vi parlerò la volta prossima. Qui non l'ho messo al centro del discorso perché non è abitudine nelle nostre comunità ormai più fare stracotti, io credo. Ne parleremo senz'altro la prossima volta. Vi ringrazio dell'attenzione, spero che, insomma, è un argomento effettivamente interessante e importante soprattutto.